Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova conversazione su Edistein, la 54esima, che porta il titolo Il castello della coscienza. Il tema che affronteremo quest'oggi è educare all'empatia. Empatizzare, ormai l'abbiamo ripetuto tante volte, non è spiegare o studiare, ma comprendere. Il rivivere soggettivamente lo stato d'animo dell'altro non ha per obiettivo la comprensione attraverso le chiavi della conoscenza oggettiva, della scomposizione in unità e subunità, e nemmeno la gratificazione del bisogno di conoscenza dell'io. Questa è la modalità di conoscenza tipica che passa attraverso gli strumenti intellettuali. Esso ha per fine invece la comprensione, cioè l'entrare nel vissuto altrui per condividere stando accanto, senza poter o voler intervenire e/o cambiare. L'empatia schiude a vasti orizzonti e profondi abissi di conoscenza intersoggettiva, raggiunti per mezzo della sensibilità del compagno di strada, che vuole gettare ponti grazie ai quali procedere uno verso l'altro. Ecco, è proprio questo camminare accanto. È a questo livello che si pone la dimensione educativa, non nell'accezione specifica dei processi formativi, in cui educatore ed educando ricoprono ruoli distinti e formalmente caratterizzati, bensì in quella valenza umana che ogni autentico incontro reca con sé. Quando non ci si rapporta egoisticamente gli uni con gli altri, si sperimenta la portata etica di ogni incontro, che si fa evento educativo perché orienta a far progredire insieme se stessi e l'altro. Questo è il dono più grande che ci si possa scambiare nel costruire con gli altri rapporti significativi, autenticamente umani. Molto frequentemente, però, la persona può trovarsi a ricoprire dei ruoli educativi. Anche in questo contesto più formale, l'empatia fornisce un contributo molto importante nella prospettiva dell'attenzione alla persona in quanto tale e alla sua verità ontologica, cioè alla verità del suo essere in se stesso. Edith, per una molteplicità di circostanze, si è trovata non solo a occuparsi teoricamente di pedagogia, ma a rivestire ruoli educativi come insegnante a Breslavia, a Spira e a Monaco. Fin dalla prima esperienza nel gruppo pedagogico della sua città natale, Breslavia, ella, dissentendo dal modello educativo di Weinecken, un pedagogista tedesco nato ad Hannover nel 1875 e morto a Gottinga nel 1964, questo Weinecken propugna un libertarismo pedagogico che esclude l'autorità della famiglia e degli adulti, nonché l'uso dei metodi scolastici. Sostiene un cordiale cameratismo tra maestri e allievi, l'autogoverno della scolaresca e una vita a contatto con la natura. Ecco, Edith dissente da questo modello educativo perché lo giudica impersonale e polarizza invece la sua attenzione sui legami centrati sulla persona prima ancora che sulla relazione o sul gruppo, perché qui si pone il vero fulcro dell'esperienza educativa. lo stile educativo da lei vissuto e proposto si traduce in una prassi caratterizzata dalla prudenza, dalla delicatezza, dalla volontà e dalla capacità di fermarsi sulla soglia dell'animo dell'altro, perché sia lui a scegliere come e quando aprire la porta del suo mondo interiore. Questa estrema attenzione alla persona non ha motivazioni primariamente psicologiche o sociologiche, bensì ontologiche. Edith ha infatti chiara la consapevolezza che per accedere all'altro occorre approdare non al proprio o all'altrui io fenomenico, bensì io fenomenico è l'io che si manifesta, bensì all'essere che è in entrambi, che pur esprimendosi secondo forme personali totalmente proprie è in realtà universale. E anche per questo motivo che l'educazione, quando è promozione integrale della persona, ha sempre una forte componente autoformativa, perché il nucleo centrale di ciascuno è il luogo dell'incontro con sé e con Dio. Ci fermiamo ora per un primo intervallo musicale. Riprendiamo. Nello scritto I problemi dell'educazione della donna, Edith afferma: l'educazione è la formazione dell'uomo, di tutto l'uomo, a quello che egli deve essere. E ciò vale per quanto è attinente al corpo, all'anima e allo spirito. Per questo motivo, il compito essenziale della formazione, che deve essere consapevolmente pianificata, consiste nel mettere a disposizione dell'anima, che deve esplicare il suo ruolo, il materiale che le è indispensabile. Ugualmente, alla volontà e alla ragione devono essere presentati obiettivi precisi, ma va anche fornito il contatto con ciò che dà autentica consistenza e nutrimento interiore, cioè il mondo dei valori. Questo per dire che non bastano le nozioni. Educare è passare attraverso le nozioni, ma queste nozioni devono essere contestualizzate all'interno del mondo dei valori, perché è il mondo dei valori che orienta l'intera persona. La chiarezza educativa presuppone la chiarezza antropologica, cioè sapere chi è l'uomo e ciò per cui l'uomo è, la sua origine e la sua meta. Avendo come chiave di lettura della realtà quella evangelica, ogni momento educativo e autoformativo assume la forma della sequela di Gesù, mentre ogni esperienza vissuta in qualità di educatore non è altro che una forma di carità. In entrambi i casi, l'empatia ha un ruolo tutt'altro che irrilevante. La capacità di cogliere e assumere l'esperienza interiore originaria del formando permette di comprendere la dimensione profonda da cui il suo essere si dispiega. La relazione empatica, oltrepassando le barriere dell'apparente, consente di portare a evidenza proprio i doni nascosti e, nella duplice realtà di assunzione, comprensione dell'altro e di sé, si presenta quale possibilità di autentica coneducazione. Nella relazione formativa c'è indubbiamente una diversità di ruoli e l'educatore passa al suo educando anche un pacchetto di nozioni, ma entrambi crescono dentro questa relazione educativa. L'educatore non resta immobile in se stesso, ma nella relazione con il proprio educando prosegue la propria autoformazione. Tre sono le parole che costantemente tornano negli scritti di Edith: verità, libertà e responsabilità. A livello pedagogico, la libertà si offre nel fatto che l'altro trascende l'io, come pure l'io trascende l'altro. La verità, invece, si offre a ciascuno e si disvela più ampia quando la relazione mette in comunicazione i due mondi in cui la verità stessa si invera. La responsabilità, infine, si offre come modalità di accoglienza reciproca dei due soggetti, al fine di valorizzare la propria e l'altrui libertà e verità. Nota è l'attenzione critica di Edith alla storia. Basti pensare al suo sguardo lungimirante che le fa intuire da subito la pericolosità dell'ideologia nazionalsocialista. Proprio a questo riguardo è interessante un'annotazione fatta da Renza Cerri Musso, che così dice: le categorie significate dalle tre grandi parole sono nel contempo condizione di autentica educazione, mete formative fondamentali, chiave di interpretazione dell'itinerario educativo. Non per nulla Edith si rende conto, con buon anticipo, che l'emergente regime nazista non tollererà nelle istituzioni educative nulla di contrario alla sua ideologia. Una ideologia totalitaria non è in grado, pena l'autodistruzione, di accettare un uomo capace di essere uomo per l'essere che porta in sé. È soggetto cui non si può confezionare addosso alcun abito. È persona responsabile della sua libertà, perché è legata solo alla verità. Ecco, ci fermiamo di nuovo per un secondo intervallo musicale per avere il tempo per riflettere su quanto ascoltato. Sono affermazioni molto importanti. L'ideologia non è soltanto l'ideologia nazionalsocialista. Infinite sono le ideologie che man mano si presentano nella storia. E qual è la loro caratteristica? Quella di non tollerare il fatto che una persona sappia riflettere, sappia scegliere con libertà, sappia aderire alla verità che incontra. E questo è molto importante. Quindi sicuramente uno dei primi obiettivi di un qualunque regime e di qualunque ideologia è entrare nella scuola per passare da una formazione educativa all'indottrinamento. Ecco, fermiamoci ora e riflettiamo su questo. Ecco, riprendiamo. Se libertà, verità e responsabilità sono pietre miliari del cammino dell'uomo verso se stesso, Edith non dimentica un altro protagonista fondamentale della formazione, la grazia, con la G maiuscola, la grazia di Dio. Sia negli scritti raccolti nel volume unico La donna, come anche nella Scientia Crucis, ella sostiene che la forza educativa, sciolta dai limiti della natura, capace di stimolare l'attività personale, completandola, senza intaccarne la libertà, è quella che proviene da Dio. Cioè, che egli opera con dono gratuito è possibile infatti solo perché la persona si è previamente abbandonata a lui senza riserve. Molto importante questo. Dio sta alla porta e bussa, si dice nell'Apocalisse. Dio è accanto alla persona, pronto a donare la sua grazia. Ma la grazia di Dio diventa operante solo se la persona dà il suo libero consenso e opera nella misura in cui la persona dà il suo consenso. Solo se si abbandona senza riserve, allora Dio agisce in pienezza. Quindi paradossalmente siamo noi, ciascuno con la propria libertà, che permette a Dio di operare e sceglie la misura dell'opera di Dio. In questa consegna sta l'atto più sublime della libertà umana, il culmine di ogni atto educativo. La verità, quella con la V maiuscola, è incontrata e, nella più totale responsabilità di sé, accetta di giocare la propria libertà, certa di ritrovarsi in una libertà ancora più grande. Se questo è il compimento del cammino educativo, è importante percorrere la strada giusta che porta a questa meta. Per questo motivo a Edith è caro il termine Bildung, cioè formazione, intesa come la struttura che la persona umana viene ad assumere per influsso delle attività altrui e rispettivamente il processo di questa formazione. Si tratta di una educazione intenzionale, programmata. Chi educa infatti ha davanti a sé la meta a cui tendere, obiettivo ampio mai parziale, cioè la persona formata, ma anche ha in mente la strada da percorrere per giungervi, cioè le opzioni metodologiche, la scelta dei mezzi, la predisposizione degli interventi e così via. Non ci si improvvisa educatori e la meta non viene raggiunta a caso. Si sceglie l'obiettivo da raggiungere, si sceglie la via da percorrere per raggiungere l'obiettivo, si scelgono i mezzi, si scelgono le tappe intermedie e si verifica tappa per tappa se effettivamente si sta percorrendo la strada che percorre l'obiettivo, se necessario invece apportare qualche modifica e qualche correzione. Nel volume Essere finito, essere eterno, Edith assegna all'educazione intenzionale un triplice ruolo: promuovere e sostenere quanto di buono e di bene è in ciascuno, eliminare il male e il negativo che provengono dalla degenerazione dell'uomo a seguito del peccato originale, agire sull'ambiente di vita affinché indirettamente possa aiutare la persona nel rafforzare gli elementi positivi ed estinguere quelli negativi. In relazione a quest'ultima affermazione, per lei è infatti molto evidente la dimensione non intenzionale del fatto educativo, cioè dell'influsso indiretto ma rimarchevole dell'ambiente sulle persone, e questo non solo in età evolutiva. Cioè, c'è un'educazione che è frutto, come abbiamo detto, di una scelta, però è anche vero che il contesto sociale in cui ciascuna persona è inserita ha un suo ruolo, e questo ruolo va considerato, non si può far finta che non esista. E anche l'educatore non può tralasciare una riflessione tra sé e con l'educando proprio sul ruolo di questa educazione, non, in un certo senso non scelta. Così dice Edith: tutto ciò che penetra nell'intimo dell'anima umana la forma e la educa. Ogni contatto con gli uomini, il loro esempio, il loro comportamento verso i giovani e verso gli altri sono di grande efficacia formativa, anche se non ve ne è la minima intenzione. Allora, se il contesto sociale può esercitare un'influenza educativa, e come di fatto la esercita, che cosa è importante? È importante che la persona prenda consapevolezza di questo ed eventualmente assuma quanto il contesto sociale in cui è inserita gli passa, perché non resti una formazione passiva, ma sebbene non scelta l'assuma in una maniera libera oppure la respinga. Il contesto può avere un'influenza, io rielaboro l'apporto venutomi dall'esterno e scelgo se tenerlo o scelgo se rifiutarlo. Non si può ignorare questo lavoro indiretto ma costante dell'ambiente sulla persona in un contesto di educazione intenzionale, proprio perché almeno potenzialmente esso può rinforzare o estinguere i risultati raggiunti dall'educazione programmata stessa. Pensiamo quando c'è una conflittualità di valori tra l'educazione familiare e il contesto sociale, e come spesso il contesto sociale riesce ad avere la meglio. Un po' retorica come esempio, però quando la famiglia punta a dei valori dei valori autentici, mentre dal contesto sociale emergono valori orientati più alla gratificazione, al piacere, al successo. In una coscienza debole, indubbiamente l'influenza sociale avrà più pregnanza perché richiede meno sforzo. Per questo è importante essere vigili. Ecco, ci fermiamo di nuovo per un intervallo musicale. Riprendiamo. Considerando i molteplici elementi del processo formativo, la variabile ambiente assume l'aspetto di una responsabilità che richiama l'educatore a dare forma all'indeterminatezza della situazione attraverso l'impegno a influire sull'ambiente. Ne consegue che chi ha un ruolo educativo non può restare nelle retrovie rispetto alla qualità sociale, morale ed economica che negli ambienti di vita va via via affermandosi. Non può infatti essere l'ambiente a condurre il gioco formativo. È sempre necessaria a trama la configurazione della persona umana sull'ordito dei valori che la sostengono. Il quadro di riferimento antropologico e ontologico è la risposta all'indeterminatezza dell'ambiente, cioè bisogna essere critici e consapevoli e critici rispetto all'ambiente. Critici non significa necessariamente non essere d'accordo. Significa valutare ciò che l'ambiente ci propone per poter scegliere liberamente se aderire, se non aderire o in che misura aderire o dissentire. La proposta decisa di un atteggiamento di consapevolezza vissuto dall'educatore provoca alla medesima consapevolezza e assunzione critica di ogni evento anche l'educando. Sta esattamente qui la potenza educativa della testimonianza. Ruolo dell'educatore è accompagnare l'educando affinché si realizzi secondo la sua propria vocazione particolare, che è però sempre e comunque una partecipazione storica, caratteristica e singolare all'essere di Dio. Il nucleo essenziale cui la persona è chiamata a convergere è ciò che in ultima analisi la realizza. Per questo è importante che il processo formativo non sia generico, ma centrato sul soggetto. In questo modo l'antropologia si fa eminentemente pratica. Io sono chiamato a essere educatore dello specifico educando che ho davanti, non di un generico educando, perché il generico educando non esiste. Il nodo antropologico al quale Edith ancora la sua visione è la concezione di un'umanità creata e redenta, organismo ben compaginato, in cui ogni persona è posta in uno stato di responsabilità solidale. Il soggetto umano, perciò, è persona che ha vita per atto di amore di Dio e da lui riceve quell'impronta unica che la distingue da tutte le altre. Per questo motivo la sua formazione è un inestimabile valore, perché attraverso essa acquista la sua forma concreta irripetibile. Per lei, rispettare un processo formativo autonomo, o ancor più istituire un itinerario educativo organico e sistematico, richiede una conoscenza non superficiale del soggetto. Secondo l'ontologia, infatti, l'individualità personale è frutto di quell'impronta originale con cui Dio crea ogni essere e che si rivela nei tratti caratteristici di cui ogni persona è portatrice. Per questo la conoscenza approfondita è indispensabile, perché la persona possa essere autenticamente accompagnata nel lento cammino di disvelamento e di maturazione. Io sono chiamata a essere educatore, quindi a camminare accanto a ogni specifica persona. Io non educo una classe, io educo ogni singolo alunno. Questo nella scuola, ma in qualunque contesto aggregativo. Questa conoscenza però è complessa. Accanto al quadro generico della perfetta femminilità e della perfetta mascolinità, vi è quello dell'individualità. Ciò significa che nessun essere umano è semplicemente umano o donna o uomo, ma ciascuno è se stesso con le proprie caratteristiche, inclinazioni, talenti. Le semplici disposizioni naturali non producono per via immediata quello che Edith definisce piena attitudine, cui si perviene attraverso precisi atti di decisione, di autodominio, di trasformazione degli istinti naturali, vitali e sociali. Il percepire le singole individualità non è compito della filosofia, ma di quella funzione specifica dell'esperienza che caratterizza i rapporti umani e che Edith ha indicato con il termine Einfühlung, empatia. Diversi metodi aiutano a conoscere le singole persone, quello delle scienze naturali, quello delle scienze psicologiche, quello della filosofia, quello della teologia. Ciascuno fornisce un apporto che è commisurato alla capacità di interpretazione della realtà che gli è propria e naturalmente entro questi limiti epistemologici ed ermeneutici va utilizzato. È molto importante. Nessuna disciplina permette la conoscenza piena della persona. Non si può conoscere l'altro solo attraverso le scienze naturali, o solo attraverso la psicologia, o solo attraverso la teologia. Se io pretendo di conoscere la persona, l'essere umano in questo modo, lo distorco, ma ogni disciplina ha la sua specifica prospettiva ed ha il suo specifico apporto. Che cosa però coordina tutte queste prospettive, queste vie di conoscenza? È l'empatia che oltrepassa il dato positivo e accede a un coinvolgimento profondo del suo essere con l'essere dell'altro, e utilizzando al meglio gli apporti delle scienze che abbiamo detto prima, trova l'accesso al nucleo profondo della persona, che trascende sempre e comunque tutti gli sguardi parziali delle scienze. Utilizzo le scienze, ma è soltanto attraverso l'empatia che io ho la possibilità di entrare nell'essere profondo dell'altra persona e di avere uno sguardo che è complessivo, che mi è dato sicuramente dall'utilizzo delle varie scienze, ma dall'utilizzo empatico. Ci fermiamo di nuovo per l'ultimo intervallo musicale. Ecco, riprendiamo. Mediante l'atto empatico, dicevamo, l'educatore si pone all'esterno come adiuvante per le energie interiori del formando. Attraverso azioni programmate, dà vita a un processo di osmosi fra esteriore e interiore. Così scrive Edith. Solo ciò che dall'esterno entra nell'intimo dell'anima. Ciò che non viene solo conosciuto dai sensi o dall'intelligenza, ma tocca il cuore e l'animo. Questo solo cresce in esso ed è un vero mezzo formativo. Ma se davvero è tale, se viene realmente a strutturarsi nell'anima, cessa di essere un semplice mezzo materiale e comincia ad agire direttamente, formando, educando, aiutando l'anima a raggiungere quella configurazione che era stata prevista per essa. L'educatore offre occasioni per esplicare i talenti personali, il che presuppone che li conosca e aiuti il formando a prenderne coscienza, e lavora perché tramite l'allenamento e l'attività sia raggiunta la maturità. In questo modo le forze interiori e quelle esteriori dialogano. Educatore e ambiente lavorano in sinergia con l'energia formatrice intima dell'educando. Fondamentale è però anche il ruolo della libera volontà di quest'ultimo, affinché vi possa essere vera autoformazione, cioè capacità di prendere se stessi nelle proprie mani. Non si può concludere che con l'affermazione che il ruolo educativo è grande e colmo di responsabilità. È soprattutto la dimensione del rispetto che deve marcare la relazione educativa. Il saper cioè aspettare anche quando la maturazione è lenta e silenziosa, altrimenti anziché favorire lo sviluppo lo inceppa o lo impedisce. D'altra canto, però, Edith mette anche in guardia dal cedere a quella forma di pseudo rispetto che porta a un'accettazione passiva dei limiti. È fatto così. Questo tante volte lo diciamo o lo sentiamo dire. È fatto così, è la cosa più terribile che si possa dire e pensare di un'altra persona. È perché vuol dire precludere la capacità e la possibilità che l'altro ha di continuare a crescere. L'orizzonte, infatti, è ampio, lo sguardo elevato e la proposta non può che essere esigente sulle orme dell'unico vero maestro, Gesù, che non chiede poco o tanto, ma tutto. L'obiettivo educativo ultimo, infatti, non può che essere la santità. Scrive Josef Heimpel, il fine dell'educazione cristiana, la vita cristiforme del credente, si realizza propriamente nella Chiesa. Essa è scuola di umanizzazione e di comunione, perché è tempio della Trinità, in cui i credenti entrano in comunione con lui come figli. La vita della Chiesa deve essere in fondo esperienza della comunione con Dio. Cristo è modello e mediatore della formazione e i genitori, come anche la pedagogia istituzionale, devono collaborare con il formatore divino se vogliono compiere un'opera formativa autentica. Evidente è dunque il servizio che il cristiano formato e formatore fa all'umanità, indicando le vie e i mezzi dell'umanizzazione autentica in cui ogni persona diventa se stessa nella comunione con l'altro e con Dio. Ecco, anche per questa volta ci fermiamo. Ricordo che questa conversazione è scaricabile e quindi riascoltabile nel sito www.edistein.name. Con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo mese. Grazie e arrivederci.